Il podcast che vi racconta le tecnologie, le persone e le startup che stanno cambiando il nostro futuro attraverso la ricerca, l'innovazione e la capacità di portare le soluzioni sul mercato.
Se i miei calcoli sono esatti, quando questo aggeggio toccherà le 88 miglia orarie, ne vedremo delle belle martì.
Benvenuti o bentornati ad una nuova puntata di The Future Of. Questo è lo spazio dei curiosi di futuro. Io sono Andrea Ferrante e come tutte le settimane entriamo nel dettaglio delle nostre tre rubriche. Per quanto riguarda le news dal futuro, negli USA si comincia a parlare di dollari digitali. E no, non si tratta di semplici pagamenti online. Il tutto mentre una tempesta geomagnetica sopra le nostre teste abbatte 40 satelliti della costellazione Starlink. Capiamone di più. Retro Future, la bellissima storia delle Calutron Girls, dell'impianto segretissimo di Oak Tree e della costruzione di Little Boy, la bomba atomica che distrusse Hiroshima. Per quanto riguarda Extreme Future, parliamo di una nuova pietra miliare nella lotta alle malattie rare, il sequenziamento ultrarapido del DNA, che ormai si misura in ore. Siete pronti? Allora allacciate le cinture, reggetevi forte, pronti, partenza, via! News dal futuro. Dollari digitali. La prima notizia dal futuro di questa settimana arriva dagli USA e riguarda un potenziale cambiamento di uno degli oggetti, se così si può dire, a noi più familiari, la moneta. Dalla sua istituzione come moneta nazionale del paese, il dollaro, ma potremmo dire anche l'euro per noi europei e lo yuan per i cinesi, ha subito molti aggiornamenti e cambiamenti. Ma nulla è paragonabile alla proposta che si sta discutendo alla Fed, la banca centrale americana, in queste settimane. Gli Stati Uniti stanno valutando con cautela se adottare una versione digitale della loro moneta, una più adatta al mondo di oggi, sempre più cashless, inaugurando quella che potrebbe essere una delle trasformazioni più fondamentali del futuro. Ma come? Penserete, le monete digitali già oggi esistono. Io stesso, per esempio, stamattina ho fatto il pieno avvicinando solo la mia carta di credito al lettore del benzinaio e non più di qualche giorno fa ho prenotato un albergo inserendo appena il mio numero di carta su un sito web. Ma qui si parla di qualcosa di diverso. In questo scenario, gli Stati Uniti non solo conierebbero le monete e stamperebbero banconote di carta, ma emetterebbero anche denaro digitale o una valuta digitale della banca centrale, Central Bank Digital Currency, nota con l'acronimo di CBDC, che verrebbe memorizzata in applicazioni o portafogli digitali, i wallet, sui nostri smartphone. Potremmo quindi poi usarli per pagare le cose, proprio come facciamo con Apple Pay e applicazioni simili, e nessun denaro fisico cambierebbe di mano. Eh sì, perché il vero cambiamento sarebbe quello che accade dietro le quinte. Quando io oggi faccio un pagamento con la carta di credito o con un qualsiasi portafoglio digitale, a noi l'operazione sembra immediata, ma non è così. Il mio smartphone o la carta comunicano dei dati ad un lettore, quello dell'esercente, che interroga una serie di banche e banche dati che devono verificare chi io sia, che il saldo del mio conto o il fido della carta sia sufficiente a completare la transazione, che il ricevente possa davvero ricevere quel pagamento e così via. Con una moneta puramente digitale caricata nel mio wallet, tutto questo non sarebbe necessario. Se pagate un euro al bar il vostro caffè, pensateci, nulla di tutto questo avviene. Il barista accetta la vostra moneta e la transazione finisce lì. I benefici sarebbero evidenti. la completa, o quasi, disintermediazione di tutti quegli operatori dietro le quinte che oggi si fanno pagare delle fee per il loro ruolo nel completamento di una transazione. Poca roba, direte voi. Magari a me come utente pagante addirittura non costa proprio niente, ma non al sistema. L'anno scorso questo dietro le quinte nei soli USA è costato 110 miliardi di dollari, senza contare altri benefici. Le persone senza un conto corrente bancario avrebbero comunque una valuta da usare in maniera moderna e digitale. Se lo Stato dovesse erogare dei sussidi, lo potrebbe fare direttamente sui wallet, tema che per esempio in pandemia sarebbe stato cruciale, importante, ma i temi da esplorare sono molti, compresi quelli del rischio e della liability di chi detiene la moneta digitale. Se io oggi verso fondi tradizionali sul mio conto in banca, per esempio il classico accredito dello stipendio, è una responsabilità della banca custodire quelle risorse. E se vengono rubate, anche digitalmente, la banca me le deve restituire. Se domani un euro digitale entrasse nel mio wallet e venisse rubato, sarebbe come vedersi rubato un portafoglio fisico, cioè tanti saluti ai vostri soldi. Senza contare l'onnipresente tema della privacy. Se oggi spendo una banconota fisica per comprare, diciamo, una camicia, nessuno lo verrà mai a sapere. Se lo faccio con una delle attuali carte di credito, la transazione verrà sicuramente registrata, ma sostanzialmente resta un'informazione abbastanza privata. Se uso un dollaro digitale emesso e di proprietà della banca centrale e quindi del governo, sarà ancora così? Ecco perché, nonostante la Fed americana abbia pubblicato un paper di oltre 40 pagine sull'argomento, non ha ufficialmente preso alcuna posizione, bensì semplicemente invitato le varie componenti del mondo civile e finanziario ad aprire il dibattito sull'argomento. E voi cosa ne pensate? Tempeste geomagnetiche. Le tempeste geomagnetiche non sono un tema di cui sentiamo parlare spesso, a meno che non interferiscano con le attività umane. Ma quando accade, il prezzo da pagare è altissimo. Ne sa qualcosa Elon Musk, che si è visto letteralmente mandare in fumo una quarantina di suoi satelliti della costellazione Starlink, il suo progetto di portare internet all'umanità dal cielo. Ma prima di passare ai fatti, cos'è una tempesta geomagnetica? Si tratta di fenomeni che si verificano quando un'ondata di vento solare, cioè particelle cariche provenienti dal Sole, si scontra con il campo magnetico terrestre, generando correnti nell'atmosfera superiore della Terra. Pochi giorni fa, una tempesta di questo tipo ha causato fino al 50% in più di resistenza rispetto ai lanci precedenti, impedendo ai satelliti appena lanciati di raggiungere la loro giusta orbita intorno alla Terra. E mentre i tecnici di Starlink hanno cercato di farli volare questi satelliti edge-on, cioè orientati come un foglio di carta per ridurre l'attrito, si conta che ben 40 di loro non ce l'hanno fatta e bruceranno, o sono già bruciati, nell'atmosfera terrestre invece di raggiungere le loro destinazioni, le loro orbite definitive operative. Ora, nel grande ordine delle cose, perdere 40 satelliti su una costellazione che ha obiettivo di lanciarne 12.000 sembra poca cosa, ma io non sono d'accordo. Progettare, costruire e lanciare un satellite, anche se piccolo, è un progetto che coinvolge centinaia di tecnici per molto tempo ed il suo fallimento è sempre un colpo al cuore. Senza contare che comunque si tratta praticamente di un intero lancio o quasi fatto per niente, praticamente a vuoto, con tutti i costi che vi sono associati. Il comunicato di SpaceX parla chiaro. Sfortunatamente, i satelliti dispiegati giovedì sono stati significativamente colpiti da una tempesta geomagnetica venerdì. Queste tempeste causano il riscaldamento dell'atmosfera e l'aumento della densità atmosferica alle nostre basse quote di dispiegamento. Infatti, il GPS di bordo suggerisce che la velocità di escalation e la gravità della tempesta hanno causato un aumento della resistenza atmosferica fino al 50% in più rispetto ai lanci precedenti. Le analisi preliminari mostrano che l'aumento della resistenza alle basse quote ha impedito ai satelliti di lasciare il safe mode per iniziare le manovre di innalzamento dell'orbita e fino a 40 dei satelliti rientreranno o sono già rientrati nell'atmosfera terrestre. Tradotto, sono bruciati e sono andati persi. E se qualcuno si dispera, come spesso accade, qualcuno invece si può permettere un ghigno di soddisfazione. Recenti studi hanno dimostrato che i satelliti della costellazione Starlink rovinano le immagini degli astronomi, sia per quanto riguarda le ricerche amatoriali, sia quelle più importanti di studio dello spazio e ricerca di asteroidi potenzialmente pericolosi per la Terra. Un tema talmente serio che gli astronomi si stanno associando per costruire un centro per la protezione del cielo scuro e tranquillo dalle interferenze delle costellazioni stellari, si chiamerà così, proprio per combattere il problema. E se pensate che questo problema riguardi solo Elon Musk e gli astronomi, vi sbagliate. Le tempeste geomagnetiche possono avere effetti anche al suolo. L'evento del marzo 1989 ha causato il collasso della rete elettrica Hydro-Québec in pochi secondi, quando i relè di protezione delle apparecchiature sono scattati in una sequenza a cascata. 6 milioni di persone sono rimaste senza corrente per 9 ore. Se 40 satelliti sono un problema da poco, fenomeni più importanti potrebbero spazzare via l'infrastruttura elettronica dell'intero pianeta, rimandandoci in pochi secondi all'età della pietra. Retro Future. Calutron Girls. Le Calutron Girls erano un gruppo di giovani donne, per lo più diplomate, che si unirono agli sforzi per sviluppare armi nucleari durante la Seconda Guerra Mondiale nella struttura del governo degli Stati Uniti situata a Oak Ridge, Tennessee, nel 1944 e 1945. Oak Ridge non si trovava nemmeno sulle mappe, era una struttura segretissima e poche persone che vi lavoravano conoscevano il suo vero scopo. Anche se all'epoca quindi non potevano saperlo, queste ragazze controllavano i quadranti e guardavano i contatori di un calutron, uno spettrometro di massa adattato alla separazione degli isotopi di uranio. In questo modo le Calutron Girls erano responsabili del controllo del processo per l'operazione di arricchimento degli isotopi. L'uranio arricchito fu poi usato per costruire la famosa bomba atomica nota col nome di Little Boy, sganciata successivamente su Hiroshima il 6 agosto 1945. Qualcosa di cui non andare particolarmente fieri, se non che queste ragazze erano appunto all'oscuro dei veri scopi del loro lavoro, anche se probabilmente qualcosa dovevano aver intuito. Eh sì, perché le ragazze che vedete nelle foto sulla newsletter non erano ragazze qualsiasi. Per far funzionare 24 ore al giorno tutte le 1152 macchine elettromagnetiche che componevano il calutrone era necessaria una forza lavoro enorme, ma qualificata. Un annuncio di lavoro a nome di una poco nota, almeno all'inizio, Clinton Engineering Works, venne pubblicato per reclutare donne diplomate per aiutare con il progetto della nuova città. E in media, solo 2 donne ogni 3.000 che fecero domanda furono scelte, in particolare quelle che avevano i mariti o i compagni al fronte da qualche parte nel mondo. Così l'idea di contribuire allo sviluppo tecnologico del proprio paese, eventualmente anche per scopi bellici, poteva avere una grande presa sul loro impegno. L'impianto, noto con il nome di Y-12, arrivò ad impiegare 75.000 tecnici, di cui 22.000 donne. Le Calutron Girls erano tra le menti femminili migliori e più qualificate che il paese era stato in grado di produrre in quegli anni. In una struttura gemella, situata a Berkeley, il governo scelse di usare per lo stesso ruolo dei fisici maschi. Neanche a dirlo, la performance delle Calutron Girls superò di gran lunga quella dei colleghi maschi, spesso anche più qualificati dal punto di vista scolastico. Un risultato attribuito all'intensa concentrazione delle Calutron Girls nel mantenere un controllo preciso sulle macchine, al contrario dei fisici, che erano distratti dall'inseguire problemi operativi. Insomma, pur senza fare inutili paragoni sessisti, erano professioniste di grandi qualità. E così, Oaktree, che ai tempi dell'attacco giapponese di Pearl Harbor non esisteva nemmeno, nel giro di 4 anni diventò la quinta città del Tennessee. E le ragazze cominciarono a capire, anche perché di tanto in tanto qualcuna di loro che faceva troppe domande spariva nel nulla e non faceva ritorno nei dormitori. Ma tra la paura e la paga eccellente, il governo riuscì nell'intento di mantenere la massima segretezza. Leggenda vuole che il 6 agosto 1945 una voce gridò nella notte dal secondo piano di un dormitorio di Oak Ridge: «Uranio, uranio, uranio!» Una parola che nessuno aveva osato pronunciare fino a quel giorno. Il presidente Harry Truman aveva annunciato al mondo che gli Stati Uniti avevano lanciato una nuova arma, una bomba all'uranio sulla città giapponese di Hiroshima. Per queste ragazze diventò tutto chiaro. E immagino che aver vissuto tutta la vita sapendo di aver contribuito alla morte, solo a Hiroshima, di circa 80.000 persone quella mattina, deve aver lasciato segni profondi nelle loro vite. Extreme Future. Sequenziamento ultrarapido. Lo sapevate che il progetto Genoma Umano, il primo tentativo di sequenziare un genoma umano completo, ha richiesto 13 anni, dal 1990 al 2003, ed è costato 2,7 miliardi di dollari. Nel 2014 il campo del sequenziamento del genoma ha superato un'altra importante pietra miliare, raggiungendo il prezzo di appena $1,000, ed ogni anno il costo del sequenziamento continua a scendere, spinto dall'innovazione ingegneristica e computazionale. E ovviamente la scienza non si è fermata qui. Negli scorsi giorni, in sole 7 ore e 18 minuti, un team di ricercatori della Stanford Medicine è passato dalla raccolta di un campione di sangue alla diagnosi di malattia. Questo tempo di risposta record è il risultato della tecnologia di sequenziamento del DNA ultrarapido, accoppiato con l'immagazzinamento dei dati e calcolo nel cloud. Questo metodo migliorato di diagnosi delle malattie permette ai ricercatori di scoprire fonti precedentemente non documentate di malattie genetiche, facendo nuova luce sui 6 miliardi di lettere del genoma umano, ed ha già cambiato la vita di diversi pazienti. La storia di un giovane ragazzino americano che si è visto salvare da questa tecnologia ha già fatto il giro del mondo. Incerti sull'origine della malattia, il metodo della Stanford ha fatto capire l'origine genetica del problema, ma anche che il cuore del ragazzo non avrebbe retto a lungo. Messo in lista d'attesa in tempi record, dopo sole 3 settimane, un trapianto di cuore gli ha salvato la vita. Una storia bella e toccante, ma come funziona? In una maniera che non può che farci appassionare alla bellezza della scienza. Gli scienziati hanno sviluppato un dispositivo che legge i genomi tirando grandi filamenti di DNA attraverso dei fori paragonabili per dimensioni e composizione alle aperture nelle membrane cellulari biologiche. Quando un filo di DNA passa attraverso il foro, il dispositivo legge sottili cambiamenti elettrici unici per ogni lettera di DNA, rilevando così la sequenza del DNA stesso. Migliaia di questi pori sono distribuiti in un dispositivo chiamato cella di flusso. I ricercatori hanno sequenziato il genoma di un singolo paziente attraverso 48 celle di flusso contemporaneamente, permettendo loro di leggere l'intero genoma, ripeto, l'intero genoma, in un tempo record di 5 ore e 2 minuti. Il sequenziamento ultrarapido del DNA ha generato terabyte di dati che sono stati spostati in un sistema di archiviazione basato sul cloud. Nel cloud, gli algoritmi hanno scansionato il genoma alla ricerca di piccole variazioni, mutazioni all'interno della sequenza del DNA che possono spiegare l'origine di una malattia genetica. Wow! E ancora wow! Oggi nel mondo più di 7.000 malattie rare colpiscono 300 milioni di persone in questo momento, il 50% delle quali sono bambini. Di queste malattie l'80% ha una componente genetica. L'insorgenza di alcune malattie genetiche rare può essere ovviamente rapida e debilitante. Individuare i sintomi e identificare la causa principale è una corsa contro il tempo per molte famiglie. In futuro, probabilmente potremo entrare in un ospedale, subire un semplice prelievo di sangue ed il giorno dopo avere un quadro completo di tutti i nostri problemi genetici, anche potenziali, con una spesa di poche centinaia di euro. Avendo analizzato il nostro intero genoma e non solo una sua frazione come accade oggi, salvando innumerevoli vite in tempo. Ma perché questo articolo su un'innovazione già realizzata riguarderebbe il futuro lontano? Perché quei pochi euro, per noi utilizzatori finali, nascondono l'impiego di macchinari e tecnologie che pochi paesi al mondo oggi si possono permettere. E non solo per l'hardware in sé, ma anche perché serve una capacità computazionale enorme. La maggior parte dei paesi poveri ed in via di sviluppo non riusciranno ad accedere a queste innovazioni per molto tempo ancora. Se vogliamo davvero pensare ad una democratizzazione dell'accesso alle cure mediche su tutto il pianeta, non basta la ricerca. Bisogna anche portare fisicamente in quei luoghi l'opportunità di godere delle tecnologie. E quindi il tutto passa dall'avere anche banalmente i computer, i cavi che portano la rete, l'energia elettrica per far funzionare queste infrastrutture così complesse. E quindi purtroppo parliamo ancora di futuro lontano, a meno che siate nati nella parte più ricca e fortunata del mondo. La puntata di The Future Of è finita. Io mi auguro che l'abbiate ascoltata come sempre seduti in una comoda poltrona con un bicchiere di cognac in mano, ma se anche così non fosse, spero che le informazioni, le storie, le narrazioni di questa puntata vi abbiano emozionato e vi siano piaciute. I risultati di ascolti delle prime due puntate della sesta stagione di The Future Of sono stati straordinari, decisamente in grande crescita, a dimostrazione che probabilmente questo formato, questo nuovo formato con le tre rubriche, vi sta effettivamente piacendo. E quindi, visto che The Future Of è un progetto di divulgazione gratuito, ancora una volta vi raccomando, vi prego, vi chiedo di parlare di The Future Of ai vostri amici, ai vostri colleghi e agli appassionati di futuro in modo da farlo crescere il più possibile. Vi ringrazio, vi abbraccio e vi aspetto la prossima settimana.